risentito, riletto, ormai lo sappiamo a memoria, però diciamo che quello che ho avuto poi in testa era di vabbè, ma ci sono persone che magari è poco che frequentano, sono persone che magari. E poi è sempre bene rinfrescarla, no? La parola di Dio. E allora vi voglio leggere un brano che è molto collegato con quello che è stato l'andamento del culto, con le preghiere, con l'introduzione che ha fatto Lisa. Lisa, me lo puoi rileggere il brano? Romani 5?
Mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo pieni. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato
Grazie.
dato.
No, no, fino qui. Sì, grazie. Stamani il tema che mi è venuto in mente ora mentre voi pregavate, mentre voi leggevate, mentre fede, speranza e amore. E voglio leggere da Giosuè 2, se volete seguirmi. Giosuè 2 dice così: Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie. E disse loro: andate, esaminate il paese e Gerico. È la storia della caduta delle mura di Gerico. Quanti pensano che siano cadute tutte le mura? Alzate le mani. Quanti pensano che si sia aperto solo una breccia in qualche punto, magari in un punto solo? No, ste mura sono ancora lì in piedi, ritti. Non sono né cadute né brecce. Nessuno ha alzato la mano. Quindi, allora, no, niente, cambiamo argomento, perché qui dice che sono cadute, quindi cambiamo domanda. Tutte meno una parte, tutte meno una parte. Bravi, bravi, avete studiato. Quelle due spie che erano state mandate, siccome erano del popolo di Dio, dov'è che vanno subito? Sono due spie, vanno in una città che devono conquistare. Quindi vanno, si devono in qualche modo adattare qualche giorno per capire dove vanno. Secondo voi dove andranno due cristiani, due figli di Dio? Da una prostituta, in casa sua, esattamente. Quelli andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Rab. Bravi spie, bravi. E vi alloggiarono. Ciò fu riferito al re di Gerico. Gli fu detto: ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rab: fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. E quando si stava per chiudere la porta della città, all'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati, non so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza, li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano. E dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Prima che le spie si addormentassero, Rab salì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi, e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, perché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste ai due re degli Amorei, di là dal Giordano, Sicone e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno, e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre. e datemi un segno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quel che appartiene a loro e che ci preserverete dalla morte. Quegli uomini risposero: siamo pronti a dare la nostra vita per voi se non divulgate questo nostro affare. E quando il Signore ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e lealtà. Allora lei li calò giù dalla finestra con una fune. Infatti la sua casa era addossata alle mura della città. E lei stava di casa sulle mura. E disse loro: andate verso il monte affinché non vi incontrino i vostri inseguitori e rimanetevi nascosti per 3 giorni fino al loro ritorno, fino al ritorno di coloro che vi inseguono. Poi andrete per la vostra strada. E quegli uomini le dissero: noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare se tu non osservi quello che stiamo per dirti. Quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo rosso. Radunerai presso di te in casa tua tuo padre, tua madre, tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Se qualcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo e noi non ne avremo colpa. Ma il sangue di chiunque sarà con te in casa ricadrà sul nostro capo se uno gli metterà le mani addosso. Se tu divulghi questo nostro affare, saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare. E lei disse: sia come dite. Poi li congedò e quelli se ne andarono. E lei attaccò la cordicella rossa alla finestra. Quelli dunque partirono e se ne andarono dal monte, dove rimasero 3 giorni, fino al ritorno di quelli che li rincorrevano, i quali li cercarono per tutta la strada, ma non li trovarono. E quei due oltrepassarono il Giordano, andarono da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono tutto quello che era loro successo. Essi dissero a Giosuè: certo, il Signore ha dato in nostra mano tutto il paese, e già tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a noi. Giosuè 6, riprendo dal verso 15, si salta un po' e dice così: il 7° giorno, hanno già girato intorno alle mura 6 giorni, un giro al giorno, 7° giorno si alzarono la mattina allo spuntare dell'alba e fecero 7 volte il giro della città in quella stessa maniera. Soltanto in quel giorno fecero il giro della città 7 volte. La 7ª volta, come i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo: gridate, perché il Signore vi ha dato la città, e la città con tutto quel che contiene sarà consacrata al Signore per essere voto di interdetto. Soltanto Rahab la prostituta avrà salva la vita, lei e tutti quelli che saranno in casa con lei, perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati. E voi guardatevi bene da ciò che è votato all'interdetto, affinché non siate voi stessi votati allo sterminio, prendendo qualcosa di interdetto, e non rendiate maledetto l'accampamento di Israele, gettandovi lo scompiglio. Ma tutto l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro saranno consacrati al Signore, entreranno nel tesoro del Signore. Il popolo dunque gridò, e i sacerdoti suonarono le trombe. Quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un gran grido, e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno dritto davanti a sé. Non crollarono le mura dall'altra parte o di qua. Dritto davanti a sé, dovunque erano persone del popolo, davanti a loro le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno dritto davanti a sé, si impadronirono della città, votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fil di spada uomini, donne, bambini, vecchi, buoi, pecore e asini, tutto. E Giosuè disse ai 2 uomini che avevano esplorato il paese: andate in casa di quella prostituta, fatela uscire con tutto ciò che le appartiene, come glielo avete giurato. E quei giovani che avevano esplorato il paese entrarono nella casa e ne fecero uscire Rahab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto quello che le apparteneva. Ne fecero uscire anche tutte le famiglie dei suoi e li sistemarono fuori dall'accampamento di Israele. Poi i figli di Israele diedero fuoco alla città e a tutto quello che conteneva. Presero soltanto l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro che misero nel tesoro della casa del Signore. Ma a Rahab, la prostituta, alla famiglia di suo padre, a tutti i suoi, Giosuè lasciò la vita, e lei ha abitato in mezzo a Israele fino ad oggi, perché aveva nascosto gli esploratori che Giosuè aveva mandato a Gerico. Vi piace la storia? Perché fede, speranza e amore? Una storia così, nei canoni cristiani, è un po' strana. È famosa, la conosciamo, però noi abbiamo ricevuto degli insegnamenti che in qualche modo ci hanno inquadrato, ci hanno reso, magari ai nostri occhi, pure belli e santi, ma agli occhi di Dio siamo ingabbiati e incatenati. Perché se noi leggiamo questa storia da un punto di vista morale, moralistico, siamo destinati a condannare queste spie, a condannare il popolo, a condannare i rab, la prostituta. Di questa storia noi non salveremo nulla, perché è proprio partita male. Però una storia partita male così rientra nel piano di Dio, e Dio l'ha messa questa storia per far vedere la sua potenza, non la nostra potenza, non la nostra bravura, non quanto siamo santi, quanto è santo Giosuè, quanto sono sante le spie o magari i rab, ma è per far vedere quanto è santo Dio, quanto è grande Dio, quanto è grande il suo amore. È stato letto prima che l'amore di Dio ha quattro dimensioni. Ci avete fatto mai caso? Larghezza, lunghezza, altezza e profondità. La scienza oggi dice che la quarta dimensione è il tempo. L'amore di Dio si manifesta in qualsiasi punto dello spazio e nel tempo, perché Dio è amore sempre. E quindi anche in questa storia noi vediamo l'amore di un Dio che è il Dio del suo popolo e che in qualche modo va oltre tutto quello che è i canoni di purezza, canoni di santità, anche di consacrazione. No, certe cose non si fanno, non ci si va in casa di una prostituta, chissà che pensa la gente. Beh, dipende perché ci vai in casa di una prostituta, perché la coscienza è la tua. Quindi certo bisogna portarsi bene, ma non dobbiamo essere impediti dal parlare alle persone solo per la nostra morale. Poi certo ci conosciamo, se uno di noi cade, sarà meglio forse che ci vada una donna o che ci andiamo accompagnati, se siamo deboli, un po' di saggezza. Quindi certe cose bisogna starci attenti, ma un conto è dire stiamoci attenti. Un conto è dire non le facciamo, perché in questo modo noi ci chiudiamo e dentro le mura ci ritroviamo noi. È una particolarità questa di Rab, perché lo sottolinea proprio il testo, Rab la prostituta. Proprio a sottolineare il fatto che questa non aveva niente, non era neanche ebrea, proprio niente aveva a che fare con Dio. E tra l'altro, non si dicano le bugie, vero? Però questa è lodata per aver mentito, vero? Dobbiamo imparare a gestire la legge, a gestire le regole. Dio ha dato delle leggi, Dio ha dato delle regole, e noi abbiamo fatto in modo che queste regole ci dominino, ci dominassero. Le regole ci guidano. C'è scritto di non farlo, non lo fo, c'è scritto di fare così, lo faccio. E noi ricadiamo di nuovo sotto quelle pratiche religiose che il popolo di Israele faceva. Bisogna fare qui, allora aspetta, no, c'è scritto che non bisogna fare in sabato nessun lavoro, allora quanto ci si può permettere di camminare? Un cammin di sabato, circa 2 chilometri. Ci erano date loro delle regole per stabilire qual era il confine tra fino qui è giusto, dopo è sbagliato. E a fare così ci si affossa e ci si affoga in regole che in qualche modo ci permettono di stabilire se tu rispetto a me sei santo o no, perché a questo servono le regole, solo per stabilire che quello è bravo, quello è bravo, quello è bravo, quello no perché è mancato un po' di domeniche. Perché noi così giudichiamo le persone. Quello è bravo se è vestito bene, quello se è vestito bene, quello se è vestito male. Poi se impariamo però a parlare con le persone, e vediamo che magari hanno dei pesi, hanno delle difficoltà, hanno delle sofferenze dietro a quel velo che noi abbiamo messo, e vediamo che quei comportamenti sono figli di difficoltà. E allora passa al giudizio e viene la misericordia, dice no, aspetta però, cioè è andato via ma perché c'ha delle difficoltà, dei problemi a venire la domenica. sì, ma si veste così forse perché economicamente non se lo può permettere di vestirsi diversamente, o forse perché si sente a casa, si veste più tranquillamente perché è a casa, in famiglia, la chiesa è una famiglia, lo diciamo ma non lo viviamo. Rab prende queste due spie, le porta con sé in casa, gli dà un posto dove nascondersi, mente spudoratamente ai suoi, alla sua città, ai suoi concittadini, per salvare queste due spie, li fa uscire segretamente dalle mura e però fa un accordo con loro. Gli dice: guardate, io so che voi prenderete il paese, perché il vostro Dio è il Dio del cielo, nella terra, e quindi si sa già che noi siamo sconfitti. Ecco la chiave, la fede. Rab ha fede in quel Dio, non nel mio Dio, in quel Dio che darà a loro la vittoria. Quindi comincia per noi un momento di riflessione. Dice: ma non è noi, Dio non è il nostro Dio, come dire nostro e non di loro. No, Dio è il nostro Dio perché noi lo riconosciamo come Dio. Perché se Dio ci dice di fare una cosa e noi non la facciamo, il Dio sono io. Mi torna? Se Dio mi dice: vai e predica. No, sì, non ci vuole predicare stamani. Chi ha deciso? Dio o io? Decido io cosa fare della mia vita. Quindi io prendo il controllo della mia vita. Io sono Dio di me stesso. È quando ubbidisco che faccio valere il fatto che Dio è il mio Dio, che Lui è il Signore. È dall'ubbidienza che noi dimostriamo che il Signore è veramente il Signore della mia vita. Quando gli ubbidisco, non perché Lui lo è a prescindere, perché Dio ci lascia liberi. Rab decide nella sua libertà, totalmente fuori dal contesto in cui è, contesto religioso in cui è, decide di sottomettersi, di dire: io riconosco il vostro Dio come l'unico vero Dio e vi chiedo di salvarmi la vita, a me, alla mia famiglia, a mio babbo, alla mia mamma, ai miei fratelli, salvati da una prostituta. E non lo dice il brano, non lo so, ne avranno voluto bene a questa figliola? Si saranno vergognati forse di una figliola così? Diversi, già oggi sono un po' viste male, forse una volta ancora di più. Non lo so, ci si può fantasticare, la Bibbia non lo dice. Però diciamo che il fatto che è una prostituta magari non è che proprio porta onore alle famiglie. Però lo stesso le ritroviamo, i genitori, i parenti, amici, le ritroviamo in casa di lei, salvati da colei che era la più distante dalla salvezza e da Dio. Dio salva lei e tutti quelli che sono in casa da lei. A tutti, cioè, coloro che hanno avuto fiducia nella parola di Rab e per paura di quello che sarebbe successo al loro popolo. O per paura, o per fiducia, per qualsiasi motivo, qualcuno si era spostato in casa di Rab e ha salva la vita. Quindi è la fede di Rab a salvarla. Giusto? La sua fede la porta a salvezza, sua e dei suoi familiari, della sua famiglia. Che cosa possiamo comprendere qua? Smettiamo di guardare fuori come persone sbagliate, perché siamo anche noi sbagliati. Cominciamo a vedere le cose importanti. Aprire gli occhi spirituali significa cominciare a guardare le persone non per quello che fanno, non per come si comportano, ma guardarle come coloro che hanno un deposito da parte di Dio, di doni, da tirar fuori. E come li possiamo convincere a venire a Dio? O tramite cose potenti, da aprire loro gli occhi, da farli riflettere, come ha fatto anche Gesù. Li possiamo fare anche noi, l'hanno fatto gli apostoli. Oppure con la misericordia, come ha fatto Rab. Ti aiuto, vieni, ti nascondo il tuo peccato. Vieni, ti voglio aiutare. Ma così, dice, tu ti metti male, ti preoccupare. No, ma sai, c'è gente che lo dice, io ho conosciuto persone che dicono: no, io non ci vengo in chiesa, sai, io sono un peccatore di quelli, è proprio te, tu devi venire in chiesa, li faccio io. Proprio perché tu lo dici, anzi, tu sei più avanti te di me, almeno te lo riconosci, io a volte faccio fatica a riconoscerlo. perché ci si sente bravi, bene che te lo dici che sei peccatore, tu sei più avanti di me. Ci fanno così. Ma il senso è questo, non è quello che hai fatto il problema, è cosa credi. Cosa credi? Che esista un Dio? Sei già molto vicino allora alla salvezza. Perché Dio non guarda ciò che fai, guarda cosa credi. Le spie vanno via, fanno la loro ricognizione, tornano dal loro popolo. Rab si prepara, mette il filo rosso a simboleggiare il rosso del sangue di Gesù. Qui c'è tutto un parallelismo con l'uscita d'Egitto del popolo, col fatto di mettere il sangue dell'agnello sugli stipiti della porta. Lo vedete, no? Il legame. Sono salvati solo quelli che sono in casa alla Pasqua, quando escano dall'Egitto, e lo stesso capita ora. Saranno salvati solo quelli che saranno trovati in casa tua. Se uno esce fuori, viene ucciso, il suo sangue ricadrà. Ok? Parallelismo. Succede questo. Fanno il giro delle mura, 6 giorni, il 7° giorno, 7 volte il giro delle mura, crollano le mura e rimane in piedi proprio la casa di Rab. Poi non so se saranno rimaste in piedi altre parti di mura, ma quella sicuramente sì. Allora è questa la parte che mi preme sottolinearvi. Chi è che ha fatto la promessa a Rab? Chi l'ha promesso? Che sarebbero rimasti in vita, che non gli avrebbero fatto niente? Chi? Le due spie. Crollano le mura, non è colpa mia, è morta. È crollate le mura, ci ha pensato Dio. E mica l'ho uccisa io, a posto, liberi. No, la casa resta in piedi. Perché quando tu prometti qualcosa a qualcuno, Dio è con te a ascoltare la tua promessa e ti aiuta a mantenerla la promessa. Guarda che gli hai fatto una promessa a quella prostituta, allora io li tengo sulla casa, vediamo un po'. Non per metterci alla prova, ma perché Dio non ci vuole far passare da bugiardi. Quando noi promettiamo qualcosa, il Signore è con noi a ascoltarci, anche nei confronti di quelli fuori. Il Signore tiene in piedi la parte delle mura dove c'era Rab la prostituta, perché quelle due spie avevano fatto una promessa a quella donna. E Dio mantiene le promesse anche se le facciamo noi. Attenzione a cosa promettiamo, ma non per mettere paura, solo per dire che quando promettiamo Dio è con noi a aiutarci a mantenere. Quando noi diciamo qualcosa a qualcuno fuori, potrebbe essere un'occasione per vedere veramente Dio muoversi nella fede. Tu sarai guarito, e magari guarito. Attenzione a come lo diciamo, però. Abbiamo un cuore aperto alle cose di Dio. Non promettiamo cose solo perché ci va e speriamo che vadano così. Loro l'hanno fatto con il cuore. Certo, crolla le mura, non c'ho responsabilità io. No, ma qui la storia va avanti per la potenza di Dio. Quindi non tanto il fatto che crollano le mura è il miracolo, che magari erano costruite male, non è vero, è un miracolo. Ma il fatto che rimane in piedi proprio quella casa, dove su quella casa c'era una promessa, c'erano delle vite, e Dio ha a cuore qualsiasi vita, non importa cosa fa di professione. Quelle spie vengono mandate da Giosuè, quindi la responsabilità poi diventa del popolo. Quando qualcuno di noi sbaglia, casca su di tutti noi la responsabilità. E faccio un esempio: se io vado fuori e dico a qualcuno credi il Signore ti guarisce e quello poi muore, passiamo male tutti quanti. Vada a quei ciarlatani, non dicano vada a quel ciarlatano, dicano guarda quei ciarlatani, giusto? Funziona così. Attenzione a cosa diciamo fuori. Prima di parlare pensiamoci 10 volte, prima di dire è parola di Dio pensiamoci 10 volte. Prima di dire il Signore mi ha detto sento da parte di Dio, sei sicuro di sentirlo? Sì, lo sento. Vediamo, responsabilità tua però. Quando parliamo e quando diciamo le cose. Questo ci deve mettere un po' di timore? Sì, in questo sì. Lo sto dicendo proprio per mettere un po' di timore. Perché abbiamo una responsabilità davanti a Dio di quello che diciamo. Non tanto detto così, anche. Ma più che altro quando diciamo Dio dice. Ecco lì allora ci sono due orecchi aperti. Che dico io? Che sto dicendo? Che ti ho detto a te? Ti ho detto niente a te. Oppure sì, l'ho detto, e le cose si vede che sono state dette da Dio. Perché Dio tocca i cuori, tocca le menti, e una storia così ci dovrebbe far riflettere su quanto buonismo c'è, ma buonismo in senso sbagliato. perché non siamo buoni. Se ci guardiamo dentro siamo sporchi. E io mi sento così. Dice, ma Dio ci ha salvati e purificati. Amen. In quello ho fiducia, nella sua parola. Perché Rab, che garanzie aveva lei di essere salva? Non è venuto Giosuè in persona. Guarda, sono io il comandante, il capo di tutto il popolo. Decido io qui chi fa vivere e chi fa morire. Dimmi a me. No. Erano due spie. Rab si è fidata delle due spie. Poi si è fidata del nemico. È fiducia. Chi ti garantisce che andrai in paradiso? Il fatto che sei qui questa mattina in chiesa? Il fatto che preghi tutti i giorni a casa? Il fatto che leggi? Le fai queste cose, sono importanti. Ma non è quello che ti permetterà di andare in paradiso. Perché quando un giorno saremo lì alla presenza di Dio, dice, perché ti dovrei far entrare? Che gli diciamo? Perché ero il pastore? Peggio, perché vuol dire che mi sono appoggiato a una posizione che Dio mi ha dato. Non abbiamo niente da dirgli a Dio, guarda, è per questo motivo che io devo essere salvato. C'è solo una cosa che ci può permettere di entrare in paradiso, è dirgli, guarda, lui, quella persona che è alla tua destra, mi ha detto che se credevo nel fatto che lui era incarnato e moriva per me, potevo entrare. E ci credi? Ci hai creduto? Sì, vieni, entra. Questo è l'unica cosa che ci permetterà di dire con fiducia, l'ha detto lui che posso entrare. Non dipende da quello che ho fatto io, lui l'ha detto che posso entrare. Quindi parla con lui, è il mio avvocato. Perché lo dice la parola, abbiamo un avvocato presso il Padre. Parla con lui. Io mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Parla con il mio avvocato, perché se parlo io mi rovino da solo. Rab si è fidata, la nostra fiducia deve essere quella. Quindi spostare l'attenzione sul fatto che faceva un mestieraccio, ma era pure bugiarda. Che donna infida, cioè ha proprio mentito spudoratamente all'inferno subito. Dio non mentire, no. Uno dei comandamenti, cioè proprio caduta su 10 comandamenti, non è che ha detto, sai, ho camminato un po' di più il giorno di sabato, no, i 10 comandamenti, beccata subito. C'è stata, varie volte si è parlato di questo argomento, una volta mi capitò in un incontro di sentire una persona che era che è un'infermiera, e disse, Gianluca, dice, ma a me mi capita a volte di dover dire delle bugie, perché io lo so che magari le so le medicine che sto dando cosa sono, e dei pazienti terminali io so che gli sto dando acqua niente di che, e mi dicono, sto meglio poi infermiera con questa pasticchina? Sì, tu sta meglio, vai tranquillo, vedrai che stai bene. Dice, a me mi hanno detto, dice, che non posso dire così perché da cristiani, dice, non si può mentire. Sì, che cominciò un po' di dibattito, un po' di discussione, un po' di discorsi, e sì, si può, no, non si può, ma poverino, ma quello è malato, sì, no, ma Dio però ha detto, bisogna avere fede in Dio, se noi si mente allora poi Dio non opera, ma se noi siamo fedeli, il Signore è fedele, in qualche modo opera, farà le cose, tutti i discorsi, no? E mi venne in mente questo brano di Rab, e dico, ma scusate, ma nella Bibbia cosa dice? Dice che non si può mentire, ecco, bravi. Allora leggiamo Rab, leggiamo la storia di Gerico, perché lì proprio bugia spudoratamente. Eppure Rab è la mamma della bisnonna di Davide. Se c'è un uomo che è uno dei più grandi personaggi biblici, cioè Abramo, Mosè, Davide, almeno per me sono questi tre, quelli proprio più importanti di tutta la Bibbia, leva tutta la Bibbia ma non mi leva questi tre personaggi. La legge, Mosè, e poi c'è Abramo, il fatto della promessa, e Davide, lo spirito, i salmi che ha scritto lui, bellissimi, dove si legge proprio la sofferenza dell'uomo. In queste cose Rab era la mamma della sua bisnonna, nella genealogia di Gesù c'è una prostituta, ma che vergogna! Nella sua genealogia una macchia nera. Guardi la genealogia di Gesù e poi le macchie. Gesù l'uomo che non ha mai peccato, la perfezione assoluta, il figlio di Dio, con una genealogia che ci sarebbe da vergognarsi in certe occasioni. Ma Gesù non si vergogna del fatto che sei stato, che sei peccatore o peccatrice, ma si vergogna del fatto che non credi in Lui. Questa è la discriminante. Poteva salvare qualsiasi abitante di quella città. Dovevano solo entrare in una casa in questo caso. Chi lo ha fatto ha trovato salvezza. Non gli hanno fatto domande, non gli hanno detto, ma senti, ma come si comportano i tuoi genitori, i tuoi fratelli? Ma vanno, credano loro come te che Dio è Dio del cielo, della terra? No, perché se no non ti si può salvare, sono infedeli. Non conta. Non conta chi c'hai accanto tutto il giorno, i tuoi colleghi che bestemmiano, e il fatto che magari i tuoi genitori o figli o parenti o amici sono inconvertiti e che si ubriacano. Dio non guarda queste cose. Ma vi faccio riflettere su una cosa. Alcuni cristiani non bevono vino perché è peccato, dicono. E quindi alla cena del Signore usano anche il succo d'uva. Cioè, funziona così, alcuni credono questo, ma non per sindacare, non sto dicendo questo per denigrare. Dico solo che ai matrimoni non si beveva succo d'uva, giusto? Sapete dove voglio andare a parare, no? E l'acqua fu trasformata in succo d'uva, no? In vino. Perché Gesù fa come primo miracolo di trasformare l'acqua in vino? Qual era il motivo per cui ha fatto il miracolo? Cioè, non è che Gesù si è alzato, voglio andare al matrimonio, voglio far vedere che vino buono mi faccio io. Non era questo il motivo. Qual era il motivo? Perché Gesù decide di fare il miracolo? Chi se lo ricorda? Perché? E cioè, qual era il bisogno? Era finito il vino, erano tutti ciucchi, avevano finito, erano ubriachi. Allora Gesù si alza e dice, no figlioli, no, va bene. Qui siamo un po' alticci, bisogna stare seri, siamo alla presenza di Dio, voi siete alla presenza di Dio, che ci sono io, Gesù, quindi voi dovete stare seri, un po' di sobrietà, per favore, in questo luogo, per favore, ora toglietevi la sbronza, dormite, fate, e poi dopo ci si va a confessare, si va al tempio e si fa il culto, si fa sacrifici, si deve fare. Va bene, figlioli? No, fa così. Tutti ubriachi e si dà sopra dell'altro vino. Vai giù libero! Ale! È un po' imbattuta, ve lo sto dicendo, per farvi capire che siamo noi che ci si fa i problemi, non se li fa Gesù. Gesù non ha messo davanti quanto si era ubriachi e se serve davvero, ma come, ma via, ora fra tutti i miracoli che posso fare proprio l'acqua in vino, poi non lo doveva sapere nessuno, lo sapevano pochissime persone. Gli sposi stessi mica lo sapevano, forse quando l'hanno bevuto, perché Dio fa il vino buono. Magari avranno bevuto, infatti lo dice, ora mi viene in mente, infatti mi pareva questa cosa, lo dice. Dice, questi di solito lasciano il vino buono all'inizio e mettono da ultimo quello poco buono. Ma questi hanno lasciato il vino meglio da ultimo, alle festa grande, dopo qualche giorno il vino era finito, ancora meglio. Gesù fa le cose benissimo. E siamo noi che ci si sciupa da soli. Quando nella chiesa, io dico la domenica ora per fare degli esempi, ma vale sempre, in generale, abbiamo a che fare con persone molto diverse da noi, che considerano, vedano le cose da un'altra prospettiva. E questo non va bene, questo è lungo, quello è corto, questo non mi piace, questo è bello, l'albero è corto, più alto, più basso, non si doveva fare, non si doveva fare, mille cose, problemi. Allora, cominciamo a guardare le cose da un punto di vista di Dio e cominciare a dire, ma cosa c'è di bello e di buono in questo? Ma quello è lungo, quando parla, quando dice le cose, a me m'annoia. Bene, nessuno dice che ti deve piacere, stai da parte, ma pensa che forse può far del bene a qualcun altro. Se sei qui, sei per benedire i tuoi fratelli e le tue sorelle, ma quello non prega, magari fa altre cose. E io lo so che c'è gente che fa altre cose, gente che va nelle case a aiutare, e magari qui non pregano. Ma perché non preghi? Non devi pregare qui. È la tua vita che deve parlare. E le persone parlano e vedano quello che c'è di buono nella tua vita, quello che Dio ha messo nella tua vita. Rab aveva fede, fede in un qualcosa di specifico che diventa quindi speranza. La speranza era quella di essere salvata, di essere risparmiata lei con i suoi genitori, i suoi fratelli e la sua famiglia. La fede era fiducia nel fatto di quei due, delle quelle due spie. Dice: io ho fiducia in voi, che io sarò salva. Ma l'amore qui dov'è? Fede, speranza, amore. L'amore c'è da parte di tutti qua. L'amore di Rab per salvare le persone, che ha messo a repentaglio la sua vita, perché se la beccavano a mentire, se fossero andati a controllargli la casa. L'amore delle spie nell'avergli promesso salva la vita e la mantengano fino in fondo. Dice: tu sarai salvata, noi non ti uccidiamo. E poi l'amore di tutto quanto il popolo, che si muove a compassione a dire: no, si è fatta una promessa, no, questa si mantiene. E soprattutto l'amore di Dio, che si muove per il popolo, che ha fatto un giuramento e Dio stesso si fa garante non facendo crollare le mura. L'amore per Rab, che gli salva la vita. L'amore per il suo nome, per le parole che avevano detto le spie, per quello che volete, per il fatto che non salva solo Rab, ma anche tutti i suoi parenti. L'amore di Dio che si manifesta su tutti, dentro la Chiesa e fuori dalla Chiesa. Cominciamo a pensare che le cose accadono anche fuori. E le nostre testimonianze, quelle che noi siamo abituati a ascoltare, con le solite parole, con il solito evangelichese, succedono anche fuori, ma con parole diverse. C'è una persona, non vi dico chi è, che mi ha raccontato che ha fatto delle esperienze, dice: secondo me c'è un Dio, c'è qualcosa. Dico: certo che c'è, io ci credo. Sì, sì, no, c'è un'energia, perché io ho fatto delle esperienze, cioè mi ha salvato in diverse occasioni, da diverse situazioni, io ho le prove che c'è qualcosa. Uno così, come gli parlate di Dio? Dice: sì, ho capito, che esperienze potrà aver ma fatto? Questo pensa alle energie, pensa ci sia divinità, cose. E invece no. Dio guarda il cuore. L'esperienza che ha fatto questa persona è qualcosa di profondo. E allora Paolo, ve lo ricordate Paolo quando entra nell'agorà, mi sembra, sì, non mi ricordo da dov'era, che c'è pieno di statue. Sì, bravo, Atene. Sì, nell'Areopago. E c'è pieno di statue e dice: lo spirito gli si inacerbì dentro perché vedeva tutte queste statue, tutti questi idoli. Cos'è che fa Paolo? Guarda, io vi parlo contro questi idoli, queste statue, e voi state sbagliando, l'unico vero Dio è il Dio del cielo, il Dio di Israele, voi non capite niente. Non gli dice così. Ve lo ricordate cosa gli dice, come si approccia alle persone? Chi se lo ricorda? E dice: io sono venuto a presentarvi questo Dio qua, c'è una statua con scritto sotto al Dio sconosciuto. Paolo, che si presenta così già, dice: la statua. Il parlare spirituale, non il parlare evangelichese, religioso, politico, come lo volete chiamare, perché bisogna usare certe parole, no? La statua, l'idolo. No, io sono venuto a parlarvi di questo Dio qua, il Dio sconosciuto. Ecco, gli do un nome, il nome è Gesù, e lui racconta quello che ha fatto Dio, quello che ha fatto Gesù. E quelli ascoltano. Partire a parlare nel modo in cui parlano loro e poi portarli al messaggio di Gesù. Questo dobbiamo imparare a fare. Ma se noi guardiamo con gli occhi carnali, perché quelli sono, quando giudichiamo l'apparenza, giudichiamo il lavoro, giudichiamo le difficoltà, giudichiamo se uno dice le bugie o no, quanto frega o no, siamo destinati a finire. Non è un popolo che piace a Dio. Se vogliamo piacere a Dio, dobbiamo essere un popolo aperto, che non significa sono aperto quindi lo faccio anch'io. No, tu devi rimanere puro. Tu devi rimanere consacrato, tu devi rimanere distaccato da certe cose, ma non ti impedisca questo tuo distacco di vivere insieme a chi fa quelle cose, passare del tempo con chi fa quelle cose. Tu non le fare, ma staci accanto, che il problema diventi il suo a stare con te. Tu non devi avere problemi a stare con chi non la pensa come te, il problema deve essere suo a stare con te perché non fai certe cose. Perché sei in qualche modo moralmente a posto. Se poi non lo sei, neanche Rab lo era. Sta stai tranquillo, stai tranquilla. Se non ti senti a posto, sei nel modo giusto per appellarti a Dio, per dire: Signore, io non mi sento a posto, aiutami. E il Signore è con te. Pensate che ora che siete battezzati, che siete salvati, se cadete il Signore vi lascia? No. Fino a un po' di tempo fa si pensava questo, si insegnava così. Cioè l'idea, non lo dicevano, ma era questo. Ti battezzi, allora, parliamone, ti battezzi. Se ti vuoi battezzare, prima mi devi far vedere che hai cambiato vita, devi dimostrare la tua conversione, allora poi se ne parla. No. Filippo fu mandato da Gesù a incontrare l'eunuco che tornava a casa, eunuco straniero, e gli dice l'eunuco a un certo punto, dice: ma cosa impedisce che io sia battezzato? E Filippo glielo dice, no, prima devi far corso, battesimi, poi dopo, sì, no, glielo dice, nella mia Bibbia c'è scritto così. Devi fare il corso dei battesimi, un mesetto, poi devi dare prova di conversione vera, genuina, devi rendere a chi hai frodato, devi chiedere scusa a chi ti devi chiedere scusa. Quando tu hai fatto tutte queste cose, allora poi tu ne dai pubblica testimonianza e ti battezzo. Gli fa tutto un bel discorsino religioso. No, gli dice: rimane male Filippo, se tu credi che Gesù è il figlio di Dio, se tu credi con tutto il cuore, dice che Dio, e lui dice: ma io credo che Gesù è il figlio di Dio. Allora fanno fermare il carro, battezzato, fine, punto, chiuso, salvezza avvenuta. Cioè, non è che fanno, capite che vi voglio dire? La semplicità, il cuore delle cose, non la forma, il cuore. Cominciamo a riscoprire queste cose, allora il nostro spirito si ravviverà, si tornerà in vita proprio, comincerà a battere di nuovo un cuore dentro di noi, che è il cuore per le persone che andranno all'inferno, perché di questo ce ne dobbiamo, cioè non è che Dio è buono e salva tutti, ci dobbiamo credere. Però se non sentiamo noi un cuore per le persone fuori, se non cominciamo a viverle queste persone, come gli possiamo parlare? Pensate davvero che le persone verranno da noi qui e si inginocchieranno? Meno male che mi avete detto che se non smettevo di fare qualcosa andavo all'inferno. Se non c'eravate voi, grazie che me l'avete detto. Se io provo a dire qualcosa a qualcuno, guarda però non lo fare così, pensa alla tua vita, pensa alla mia, ma che vuoi? Questa è la risposta ed è giusto che sia così. Vi piacerebbe se io vi venissi a dire nella vostra vita: come va a casa, nella tua famiglia? No, così non va bene però, eh no, te con tuo marito non devi fare così, eh no, però aspetta, con la tua moglie non ci si comporta così, eh. Una volta aprite la porta, la seconda forse perché sono il pastore, la terza dice: non posso pastore, stasera sono occupato, non posso, questo viene e rompe. Ma non è perché non bisogna passare male, è solo perché non è il compito nostro. Il nostro compito è annunciare il lieto messaggio della salvezza, l'Evangelo. Chi è che convince di peccato? Il cristiano. Noi però si dice, però perché si fa noi? È lo Spirito Santo che convince di peccato. Al momento giusto il Signore ti parlerà al tuo cuore, tu smetterai di fare quello che stai facendo, di sbagliato. Per la sua gloria lo farà Lui in te, nella tua vita. E io però, nel percorso da ora a quando capiterà questa cosa, sono con te, per tirarti su quando cadi, per dirti che ti voglio bene e ti sono accanto, per dirti c'è speranza, c'è perdono, perché nelle nostre vite c'è la morte dentro. Ci sono spiriti di suicidio, c'è spirito di morte proprio. Quella morte che in qualche modo ci fa vedere lo schifo negli altri, perché quello che è dentro di noi poi lo vediamo negli altri. Ripuliamoci dentro e il Signore ci darà grazia di veder puliti anche gli altri, come è stato poi con le due spie, con Rab. Hanno visto qualcosa di buono in lei, gli ha salvato la vita, li ha salvati, li ha protetti. Dio guarda al cuore, non guarda alle apparenze. Giando, vieni.